Benvenute e benvenuti a tutti, siamo Giorgio e Cristina, noi siamo Rai Amazzone, siamo su Radio Banda Larga e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con una frase di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 17ª puntata di I Amazones. Come abbiamo detto prima nel video, per chi ci segue su Facebook o sulla pagina di I Amazones, oggi parleremo di Simone de Beauvoir, parleremo di lei, parleremo del suo pensiero, del suo operato, delle contraddizioni, così come abbiamo detto durante anche la scorsa puntata abbiamo iniziato un nuovo ciclo in cui parleremo di donne singole che hanno fondamentalmente fatto un po' la storia, non soltanto diciamo quella universale ma anche proprio la storia femminile e del femminismo nel caso anche specifico di Simone de Beauvoir. Quindi oggi parleremo diciamo in dettaglio del secondo sesso, che come già detto può considerarsi diciamo a pieno diritto il primo testo che sistematicamente analizza e si confronta riguardo all'oppressione delle donne e del soggetto donna, che cosa significa donna insomma.
Sì, e poi parleremo anche di Memorie di una ragazza per bene, che è una bellissima autobiografia di Simone de Beauvoir e consiglio personalmente, dato che l'ho letta in questi giorni, a chiunque voglia approfondire questo personaggio di leggerla, perché è veramente sincera e incredibile come lei a 50 anni si sia riuscita a ricordare tutte queste memorie della sua infanzia e della sua adolescenza.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma diciamo che allora partirei direttamente con le parole di Simone de Beauvoir, prima poi di analizzare un po' ovviamente il secondo sesso, ma anche dire qualche parola sulla sua vita, sulla sua persona, e da un piccolo brano della Forza delle cose del 1963 scritto dalla stessa Simone de Beauvoir, che dà una sorta di descrizione di sé e dice:
di me sono state create due immagini. Sono una pazza, una mezza pazza, un'eccentrica. Ho abitudini dissolute. Una comunista raccontava che nel 45 a Rouen, da giovane, mi aveva vista ballare nuda su delle botti. Ho praticato con assiduità tutti i vizi e la mia vita è un continuo carnevale, eccetera. E invece con i tacchi bassi, i capelli tirati, somiglio a una patronessa, ad un'istitutrice, nel senso peggiorativo che la destra dà a questa parola. A un caposquadra dei Boy Scout. L'essenziale è presentarmi come una normale. Concludi tu?
Sì. Il fatto è che sono una scrittrice, una donna scrittrice, non è una donna di casa che scrive, ma qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere. È una vita che ne vale un'altra, che i suoi motivi, il suo ordine, i suoi fini, che si possono giudicare stravaganti solo se di essa non si capisce niente. Insomma, ci fa già in questa in sorta di breve brano in cui parla di se stessa, di come la sua figura, già allo stesso tempo quando era in vita, sia stata diciamo sotto l'occhio di critici e critiche, ma fondamentalmente tanti critici, che ne hanno costruito un personaggio dalle più sfaccettature, un personaggio che appunto i detrattori ovviamente hanno cercato di così come dire descrivere, disegnare come o la patronessa, quindi la donna severa, la donna senza un animo e così via, che fa tanto anche piacere sempre, come abbiamo detto, nell'ottica patriarcale di demolizione del pensiero delle donne, della loro indipendenza come soggetto non conforme appunto, e oggi comprenderemo in che maniera alla femminilità che era associata e purtroppo ahimè ancora in parte associata oggi all'essere donna. E quindi, come a dire, ripetendo diciamo la stessa Simone de Beauvoir, che diceva non si nasce donna ma si diventa, ovviamente lo intendeva come donna inteso appunto come costruzione della femminilità, che non è naturale ma è imposta, e non significa che il fatto di nascere donne, quindi essere femmine dalla nascita biologicamente, debba comportare che se non ci conformiamo allo stereotipo della femminilità creato e diciamo imposto comunque dal patriarcato e dagli uomini, noi siamo meno donne per questo. questo, insomma.
Assolutamente sì, è sempre in memoria di una ragazza per bene, racconta diciamo le sue prime pruderie, le sue prime la sua iniziale consapevolezza di diventare donna a partire dai 10 anni in poi, ed è molto, veramente molto interessante come libro, davvero.
Beh, oggi ne leggeremo sicuramente un brano, sì. E insomma, allora direi che possiamo dire direttamente, prima di sentirci il primo brano musicale, che come ricordiamo ogni volta, i brani scelti sono sempre brani cantati, composti o cantati e composti da donne, proprio perché questa rubrica radio, come ha detto Cristina e come diciamo all'inizio di ogni puntata, è incentrata sulla soggettività femminile, sull'importanza appunto del soggetto femminile in maniera indipendente da quello maschile, e quindi ovviamente anche in questo caso, visto l'imperante sessismo anche nella musica, cerchiamo di dare assoluta visibilità alle donne, alla loro voce e alle loro parole, insomma. Ma allora direi che possiamo dire direttamente qualche cosa di Simone de Beauvoir e poi vi facciamo sentire il primo brano musicale della giornata.
Allora, Simone de Beauvoir nasce nel 1908 a Parigi e muore nel 1986, quindi una vita abbastanza lunga, 80 anni è mancata, sì. E nasce in una famiglia altoborghese che ad un certo punto ha dei seri problemi economici, e sempre in memoria di una ragazza per bene lei racconta che a un certo punto hanno dovuto cambiare casa, più o meno quando aveva 12 anni, e una casa che non aveva neanche il gabinetto, e per cui sono passati da una casa spaziosa, ampia, signorile, certo, ad una casa molto più semplice, e sua madre comunque rammendava, faceva la maglia, cercava di racimolare più soldi possibile. Poi non dimentichiamo anche che, essendo nata nel 1908, durante l'infanzia ha subito delle restrizioni proprio anche economiche a causa della Prima Guerra Mondiale.
Certo, assolutamente,
per cui,
sì.
Diciamo che la sua famiglia non è che abbia conosciuto la povertà più nera, però comunque ha conosciuto delle ristrettezze economiche anche abbastanza pesanti.
Sì, certo, appunto come detto, la bancarotta del nonno ha portato la famiglia a vivere una vita che non era più quella, diciamo, alto borghese e agiata, ma a dover far fronte a una vita invece, diciamo, più comune all'epoca, cioè di tutti coloro che appunto dovevano ogni giorno cercare in qualche modo di ottenere la pagnotta, di avere un tetto sopra la testa e così via. E questo sicuramente è stato anche come dire, è una parte importante comunque della vita di de Beauvoir bambina, che ha in qualche modo come dire, cercato, in qualche modo ha delineato un po' anche il suo pensiero, l'ha forgiato e così via, come diciamo ovviamente i fatti biografici delle donne, così come degli uomini, in una maniera o nell'altra comunque entrano anche a far parte del loro lavoro, nel suo caso poi del suo lavoro di scrittrice,
sì.
E non soltanto diciamo di saggista e di filosofa.
Sì, tra l'altro un mestiere, quello di scrittrice e poi di insegnante, anche lei ha fatto sia l'insegnante che la scrittrice, che è stato già stabilito da lei da piccola. Lei già da piccola aveva deciso di fare la scrittrice, poi su consiglio di suo padre anche quello di fare l'insegnante, proprio per barcamenarsi, per campare, e fin da subito, fin da piccola, aveva deciso di non sposarsi e di diventare una scrittrice famosa, di riuscire a vivere solo di quello.
Esatto, ma come abbiamo visto anche nel corso delle scorse puntate, ce ne sono tante di donne, ma la stessa Maria Montessori, che fin da piccola hanno questo grande desiderio di studiare, di informarsi, di comprendere, di essere appunto dei soggetti e non più degli oggetti guardati con lo sguardo maschile e patriarcale. Nel caso di Simone de Beauvoir oggi cercheremo anche un po' di comprendere le contraddizioni del suo pensiero, non più di tanto della sua vita, perché diciamo cerchiamo di avere uno sguardo più inerente alla sua opera, rispetto appunto ai passaggi, a parte i passaggi importanti della sua esistenza, ma proprio diciamo lasciamo da parte le classiche querelle, gossipare sul suo conto eccetera, vi diciamo soltanto che appunto Simone de Beauvoir ha avuto anche relazioni con donne, cosa poco conosciuta, ma poi ci ritorneremo, perché voi sapete che noi da lesbiche cerchiamo sempre di trovare le donne che amano le donne, eccetera, e quindi insomma fa sempre molto piacere.
Siamo simpatizzanti del tema.
Esatto, siamo di quel partito lì. E quindi insomma, come detto, Simone de Beauvoir, cioè, fin da piccola sapeva che voleva essere una donna a pieno titolo, come un soggetto assolutamente indipendente. Poi parleremo anche di come le donne, lei, prima di lei e così via, cercavano appunto di avere un posto nella società come donne eccezionali, mentre comunque vedremo poi durante il femminismo di seconda ondata, di cui parleremo anche nelle prossime puntate, di come poi la donna cercherà invece di essere un soggetto non soltanto unico ma collettivo, e quindi in cui i suoi problemi sono anche i problemi delle altre donne, la lotta deve essere collettiva e così via.
Ma che dici, mandiamo il primo brano?
Direi assolutamente sì.
Allora abbiamo un bellissimo brano di Mina in inglese, My Way, dall'album La Lieva del 2005.
Esatto, questo brano cantato da Mina, di Frank Sinatra, che fa assolutamente venire i brividi. Quindi buon ascolto.
Buon ascolto.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived the life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned your charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way,
Eccoci, purtroppo non siamo in diretta, lo sappiamo, proprio non possiamo mentire, perché ci sono, non ci hanno disconnesso chi stava facendo la diretta. Comunque va bene così, noi registriamo e casomai chi vuole la sente giovedì questa trasmissione.
Assolutamente sì, ci scusiamo come al solito per queste problematiche tecniche e speriamo in qualche modo comunque di riuscire ad arrivare alla diretta nell'arco della puntata, nonostante appunto abbiamo già iniziato a parlare in orario della protagonista di questa puntata, cioè di Simone de Beauvoir. Quindi noi proseguiamo, ci scusiamo di nuovo e insomma ci risentirete giovedì in replica per chi può e per chi vuole. Allora direi che posso direttamente leggere l'introduzione del secondo sesso e che esplicita bene in che maniera questo libro è stato scritto e pubblicato nel 1949 da Simone de Beauvoir e per quale motivo anche in qualche modo è stato scritto. Quindi un desiderio di lei come filosofa, pensatrice e scrittrice di comprendere a che livello e per quale motivo donna ha un significato ben preciso nella società patriarcale, e se questo donna, inteso appunto come stereotipo di genere, di femminilità di cui abbiamo parlato prima di sentirci la bellissima voce di Mina, abbia a che fare con il fatto proprio di essere donna dal punto di vista biologico, essendo le due cose assolutamente associate all'interno della società patriarcale. E lei infatti dice: che cos'è una donna? Tota mulier in utero, è una matrice, dice qualcuno. Tuttavia, parlando di certe donne, gli esperti decretano: non sono donne, benché abbiano un utero come le altre. Tutti sono d'accordo nel riconoscere che nella specie umana sono comprese le femmine, le quali costituiscono oggi, come in passato, circa mezza umanità del genere umano. E tuttavia ci dicono che la femminilità è in pericolo, ci esortano: siate donne, restate donne, divenite donne. Dunque, non è detto che ogni essere umano di genere femminile sia una donna. Bisogna che partecipi di quell'essenza velata dal mistero e dal dubbio che è la femminilità. La femminilità è una secrezione delle ovaie o sta congelata sullo sfondo di un cielo platonico? Bastano sottana per farla scendere in terra? Benché certe donne si sforzino con zelo di incarnarla, ci fa difetto un esemplare sicuro, un marchio depositato. Perciò essa viene descritta volentieri in termini vaghi e abbaglianti, che sembrano presi in prestito al vocabolario delle veggenti. Insomma, in questo brano Simone de Beauvoir ironizza sul fatto che l'associazione fra essere donna dal punto di vista biologico, quindi essere femmina, nella società patriarcale, se non è associato allo stereotipo della femminilità che ogni donna deve ed essere ed è costretta ad incarnare perché le è imposto, allora fondamentalmente non è donna, non viene considerata donna. Ma questo l'abbiamo visto anche in molte puntate precedenti. Ricordiamo come già le suffragette, così come le suffragiste, così come ogni donna che nel passato ha rivendicato una soggettività femminile e anche i diritti per le donne, infatti abbiamo parlato del primo femminismo e quindi della ricerca del diritto al voto, dell'abolizione, della lotta all'abolizione, della prostituzione e così via, di come tutte queste donne siano state una volta o più volte, soprattutto nella loro esistenza, ma anche questo nel 300, nel 400, accusate di non essere donne, insomma. Quindi, di nuovo, se sei una donna forte, se sei una donna che insomma cerca di cerca di liberare così dallo stereotipo della donna sottomessa, della donna passiva, della donna sempre pronta a mettersi da parte per l'uomo o per gli uomini della sua esistenza e così via, non è più una donna, insomma.
Sì, ricordiamo anche che Simone de Beauvoir, diciamo, durante la sua infanzia ha ricevuto un'educazione a proposito di uomini e donne molto rigorosa, molto rigida, molto borghese, per cui gli spazi delle donne e degli uomini erano ben regolamentati all'interno della sua famiglia. E suo padre era un ateo che però aveva delle visioni molto tradizionaliste riguardo alla famiglia, riguardo al ruolo della donna. Sua madre non ha mai lavorato e ha sempre badato alla famiglia ed era estremamente cattolica. E per curiosità, proprio anche per dire diciamo l'evoluzione di Simone de Beauvoir dall'infanzia fino al secondo sesso, che ha poi scritto nel 49,
sì.
Diciamo che nella sua famiglia non era mai contemplata la nudità. A proposito di femminilità, non si spogliavano mai, e neanche tra sorelle, alla fin fine, neanche lei e sua sorella mostravano mai parti nude in casa.
Sì, e sicuramente diciamo questa educazione familiare, queste imposizioni sono state anche un motivo di contraddizione all'interno della sua stessa esistenza, che l'hanno in qualche modo comunque, come dire, portata anche a prendere determinati tipi di decisioni durante il suo percorso esistenziale. E la scarsa autostima che infatti lei in ogni caso, pur essendo una donna, una scrittrice intendersi, di grande talento e una pensatrice di assoluta capacità e intuizione, il rapporto ad esempio con Sartre l'ha in qualche modo abbastanza demolita, l'ha abbastanza, come dire, soggiogata in ogni caso al ruolo di secondo sesso. Nonostante sia lei la stessa, appunto, che in questo mastodontico testo del 1949
sì, uscito originariamente in due volumi addirittura,
Assolutamente sì, perché è decisamente enorme e ripercorre appunto l'esistenza, diciamo, del soggetto donna all'interno della, insomma, della storia, del mito, all'interno appunto della sua formazione da quando nasce per poi diventare moglie e madre, e insomma cerca di dare più possibili dettagli e in maniera molto sistematica di come la donna fondamentalmente debba stare in diversi scompartimenti e questi scompartimenti non possano essere in nessuna maniera, diciamo, distrutti, non si possa liberare, proprio perché sono imposti, e quando si libera, e questo lo dirà poi nel capitolo, uno dei capitoli finali riguardanti la donna indipendente, ne subirà le conseguenze. E quindi, appunto, come abbiamo visto già in passato, ad esempio nel caso delle suffragette, che quando facevano gli scioperi della fame, ad esempio, perché il diritto al voto alle donne fosse concesso, venivano imprigionate e nutrite forzatamente e così via. Insomma, la violenza sulle donne si fa, diciamo, concreta sempre e in maniera abbastanza aberrante, piuttosto aberrante, insomma.
Allora, sì, andiamo con il prossimo brano, che è di un'argentina, è un'icona sudamericana della libertà, dei diritti civili, della lotta delle donne, per le donne, la pace contro la feroce dittatura di Redondo, che era iniziata nel 76, e abbiamo appunto Mercedes Sosa con Maria Maria dall'album Mercedes Sosa del 1983.
Eccoci, allora sentiamoci una voce così che rivendica il diritto delle donne a stare al mondo. Buon ascolto.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida.
Eccoci, speriamo forse in diretta su Radio Banda Larga, abbiamo in sottofondo la voce bellissima dell'argentina Mercedes Sosa, e oggi 17ª puntata di I Amazone, siamo Giorgio e Cristina e vi stiamo parlando di Simone de Beauvoir.
Esattamente, allora speriamo a questo punto di essere in diretta, di essere connesse finalmente dalla Germania, ci hanno si sono disconnessi e quindi ci hanno dato la possibilità di essere in diretta. Lo speriamo, chi vuole scriva pure sulla pagina di Amazones per confermare. Ad ogni modo, insomma, noi continuiamo la puntata e chi ci ascolta ci potrà anche ascoltare, insomma, chi non riesce ad ascoltarci, quantomeno a causa di questi problemi tecnici, potrà riascoltarci sempre giovedì in replica dalle 5 alle 6. Ma continuiamo, non demordiamo, non ci facciamo prendere dalla tristezza e dalla desolazione di questi problemi
di questi
tecnici costanti.
Inconvenienti quasi continui, comunque, vabbè.
Insomma, allora, quindi proseguiamo, stavamo parlando di Simone de Beauvoir, stavamo parlando anzi del suo secondo sesso pubblicato nel 1949, in cui in maniera sistematica Simone de Beauvoir analizza la figura della donna, la donna come soggetto all'interno del patriarcato, la sua oppressione, e appunto fondamentalmente inizia a comprendere e ci fa comprendere come la donna si è imprigionata in dei ruoli specifici, su tutti, quello di moglie e madre, o comunque di donna sottomessa, prima al padre, poi al fratello, poi al marito, poi ai figli e così via, insomma una gabbia da cui non si riesce mai a liberare, e quando si riesce a liberare come donna indipendente ne subisce le conseguenze, e l'abbiamo visto anche nel corso delle puntate precedenti, appunto di rivendicazione dei diritti delle donne e di quello che non hanno subito. Però appunto, come detto, analizza e comprende e ci fa comprendere come tutti questi ruoli siano imposti, non siano affatto naturali, siano una creazione degli uomini nel patriarcato, proprio perché la donna creda, insomma, di essere un soggetto sottomesso per natura e non si debba ribellare. Infatti lei dice, appunto, e questa frase è molto importante, molto emblematica, che la donna nel sistema patriarcale rimane libera nella sottomissione a cui acconsente. Quindi cerca di rilevare come narcisismo e masochismo femminile vengono interiorizzati. Abbiamo parlato anche della misoginia interiorizzata nel corso delle scorse puntate, che ancora, ahimè, un tarlo a cui moltissime donne, insomma tutte comprese direi, nella corso della nostra esistenza e alcune ancora oggi, continuano a vivere in maniera assolutamente così profonda e radicata in sé. Però appunto questa sottomissione è ritenuta naturale dalle stesse donne, dalla maggioranza delle donne, che ricordiamo sono la metà se non più della metà del genere umano, le porta appunto a comprendere, o quantomeno a consentire, a questo loro schiavismo, a questa loro sottomissione e inferiorità, che non le porta a una ribellione reale e a una distruzione del sistema che ci vuole appunto inferiori. Ma allora direi che possiamo anche a questo punto leggere anche qualcosa dal secondo sesso, cosa che abbiamo già fatto, però più nello specifico, in dei capitoli specifici. Quindi direi che possiamo partire direttamente, insomma, da... Allora, vediamo subito, ci siamo segnato un sacco di cose perché vorremmo dire, come al solito, tantissime. Vediamo se qualcosa in più riusciamo a dire. Sicuramente non riusciremo a dire tutto quello che vogliamo, ma noi ci proviamo lo stesso. Allora, direi di partire direttamente da una parte assolutamente molto importante, che è riguardante appunto il contesto biologico e di come questa biologia sia stata sfruttata all'interno del patriarcato e ancora oggi è sfruttata per, come detto, connettere lo stereotipo della femminilità all'essere femmina, e quindi la biologia ha una personalità che appunto si deve conformare a questi stereotipi.
Allora, la separazione degli individui, dice Simone de Beauvoir nel secondo sesso, la separazione degli individui maschi e femmine si presenta dunque come un fatto irriducibile e contingente. Gli uomini definiscono i sessi e le loro relazioni esercitando l'attività sessuale, così come sono soliti creare il senso e il valore di tutte le funzioni che compiono. Ma tale attività non è necessariamente implicata nella natura dell'essere umano.
Esatto, e proprio qua appunto afferma come la naturalità della donna come essere inferiore e sottomesso non è naturale, insomma.
Certo.
È una costruzione, proprio perché, come abbiamo visto anche, e lo ripeto sempre, nelle scorse puntate, parlando anche di altre donne, delle rivendicazioni di diritti delle donne, anche gli storici, chi scrive. Noi appunto, come detto, questa è una rubrica che vuole tirare dal sottosuolo e portare in superficie, portare alla luce la storia sommersa delle donne, una storia ostracizzata, silenziata, negata, oppure, come capita all'interno del patriarcato, assolutamente manipolata affinché faccia comodo a quella narrativa e costruzione del soggetto femminile all'interno del sistema patriarcale, insomma. Lei appunto in questo pezzo cerca appunto di comprendere, farci comprendere come tutto ciò in realtà non sia affatto naturale.
Allora, poi questo, per chi non l'avesse mai visto, è un libro gigantesco, è proprio una Bibbia, un libro molto molto impegnativo come contenuto e soprattutto un libro molto grosso, per cui si possono trarre tantissime cose a volontà proprio.
Assolutamente sì, tantissimi spunti, poi contraddizioni, cercheremo anche un po' di comprendere, di analizzare un po' noi anche il secondo sesso e le contraddizioni che ne emergono.
Allora, vediamo un po'. Dice ancora: come l'evoluzione genitale, così l'insieme del dramma sessuale, dunque più complicato per la bambina, che può lasciarsi tentare dal desiderio di reagire al complesso di castrazione negando la propria femminilità, ostinandosi a desiderare un pene e identificarsi col padre. Un tale atteggiamento la fisserà nello stadio clitorideo e forse la spingerà alla frigidezza o all'omosessualità.
Ecco, queste qua sono le parole che riporta Simone de Beauvoir, invece, cercando di analizzare Freud e chi, come lui, appunto, ha costruito la donna e il soggetto donna, anche come soggetto sessuale, secondo un'ottica e uno sguardo assolutamente maschile, eteronormativo e così via. Una descrizione che Simone de Beauvoir comunque in un modo o nell'altro ripudia, e nonostante appunto, come possiamo vedere anche ad esempio in un capitoletto in cui parla del lesbismo, entra in contraddizione ogni tanto, cercando di rifiutare allo stesso tempo il pensiero patriarcale e maschile, ma essendo in altro modo assorbita dallo stesso sistema, dallo stesso pensiero, che non riesce mai a rifiutare del tutto.
Sì, e ricordiamo che Simone de Beauvoir fin dall'infanzia aveva avuto delle fortissime attrazioni per delle sue amiche, in particolare la sua amica Zazà, cui parla tantissimo nelle memorie di una ragazza per bene. E quindi ricordiamo che appunto il tema del lesbismo dovrebbe esserle molto più caro di quanto dimostra in questo libro, anche perché non so se è una notizia vera oppure una notizia falsa, però c'è su Wikipedia. Lei avrebbe perso l'insegnamento proprio per una liaison, una relazione con una minorenne, con una quindicenne, quando insegnava, con una ragazza quindicenne.
Sì, beh,
creando
allora
un grandissimo scandalo all'epoca.
Sì, assolutamente sì. Beh, insomma, allora si può dire che, come abbiamo detto già all'inizio della puntata, Simone de Beauvoir ebbe diverse relazioni con donne, relazioni non soltanto sentimentali e affettive, come quella ad esempio con Violet Le Duc, l'autrice della Bastarda, ma che era innamorata di Simone de Beauvoir, ma Simone de Beauvoir non ricambiava il sentimento, ma ebbe anche relazioni sessuali con donne, quindi insomma il suo rapporto anche con le sue studentesse in una maniera o nell'altra poi è venuto anche a galla. Però appunto noi al momento siamo interessate più al contesto e al suo testo e a quello che ci vuole dire. Adesso abbiamo letto appunto questa parte qua in cui lei parla di Freud, di come il soggetto anche sessuato femminile sia stato costruito attraverso uno sguardo maschile e appunto come l'idea di mutilazione, andando avanti, ci racconta sia appunto un'invenzione maschile, il fatto che la donna in realtà si senta un essere castrato proprio perché non hanno compreso che la vagina è un organo sessuale che non è non maschile, non è un non pene, ma è una vagina. E
sì,
quindi è una vagina,
è un mondo a parte,
è un mondo assolutamente a parte, e quindi poi ci collegheremo al al grande, diciamo, al femminino sacro della prima puntata, che ricerchiamo sempre di rinarrare, che ahimè manca in questo testo del 49, proprio perché gli studi di Gimbutas verranno pubblicati successivamente, diversi decenni dopo, e quindi per quanto riguarda un mondo matriarcale, matrilineare, concreto,
pacifico.
Esatto, assolutamente, è un mondo in cui appunto la donna veniva celebrata non soltanto per le sue capacità riproduttive, ma proprio per essere un essere a sé, totalmente indipendente, guida, che portava appunto la rigenerazione, la morte, insomma la dea natura ci insegna, e non emerge da questo testo, e quindi ad esempio questo qua è una parte mancante del pensiero e dello scritto di De Beauvoir.
Certo, diciamo che chiunque non abbia conosciuto il testo di Maria Gimbutas, Il linguaggio della dea e gli altri libri che ha scritto e tutte le sue ricerche archeologiche, qualunque argomento tratti, soprattutto storico, soprattutto preistorico, le origini dell'umanità, le origini dei due sessi, eccetera, è fortemente compromesso il pensiero, perché manca proprio una visione matrilineare, matriarcale della specie umana, e quindi tutto è visto in maniera patriarcale fin dall'inizio, quasi in un modo immanente.
Assolutamente sì. E poi allora, prima di sentirci il prossimo pezzo con Maybe di Janis Joplin del 69, con la sua voce strepitosa, insomma direi l'ultima un'altra frasetta di che ritroviamo nel capitolo riguardante il destino del secondo sesso, in cui lei fa in sostanza un po', come dire, ironizza molto su Freud e sulle sue strane misogine teorie riguardanti la donna e il desiderio femminile. E infatti lei dice: il desiderio della bambina, quando appare, risulta da una precedente messa in valore della virilità. Freud la dà per concessa, mentre bisognerebbe dimostrarla. Insomma, di nuovo, tutte le teorie che si sono create riguardanti la donna, la sua soggettività, la femminilità, non hanno una dimostrazione pratica, e questa cosa appunto andrebbe rimessa assolutamente in discussione. Ma sentiamoci adesso Janis Joplin con Maybe.
Maybe.
Buon ascolto. Hey.
Rieccoci su Radio Banda Larga con ancora Janis Joplin in sottofondo. È 17ª puntata di I Amazones. Stiamo parlando ampiamente di Simone de Beauvoir. Abbiamo scelto di parlare di questa donna oggi, con tutte le sue contraddizioni, anche che esprime nel secondo sesso questa opera monumentale sulla storia e sulla individualità della donna.
Sì, della sua oppressione all'interno del patriarcato e di come il soggetto donna sia costruito, che quindi appunto le donne che cercano di liberarsi dall'idea di donna intesa come femminilità e quindi come stereotipo di genere la paghino cara, e come questo appunto lei appunto rileva, non si nasce donna intesa come femminilità, come donna femminile, quindi come stereotipo dell'essere donna, ma lo si diventa, quindi tutte nasciamo femmine, però poi è la costruzione patriarcale che ci impone un determinato tipo di personalità, di assoggettamento al sistema, di femminilità anche estetica, che in qualche modo ci rende esclusivamente in mano all'uomo, al maschio, e quindi tutto ciò che viene fatto per approvazione del maschile, visto come Dio in terra e così via, insomma. Ma allora, quindi proprio nel secondo sesso parla più volte Simone de Beauvoir di come la donna, il soggetto femminile, sia in conflitto molto di più rispetto a quello maschile, proprio perché il soggetto maschile, come abbiamo detto nell'introduzione, come lei ci riferisce, non ha bisogno di definirsi, perché anche quando parliamo ad esempio di uomini, e per intendere la, insomma, la specie umana, esatto, l'umanità, in quell'uomini che è, come dire, un... è assolutamente così mostruoso, come direbbe Adriana Cavarero, è un neutro mostruoso, in quanto quegli uomini lì, no, anche se vorrebbero inserire in sé anche il soggetto donna, lo negano, lo assorbono, e quindi è un, così come dire, un soggetto maschile virato, ma non del tutto, perché quando parliamo di uomo, ogni uomo si riconosce in quella dicitura, mentre le donne debbono in una maniera o nell'altra assecondare tutto questo e fingere e pretendere che appunto in quella dicitura ci siano anche loro, insomma.
Sì, la donna non è gente.
Esatto, la donna non è gente. E quindi allora poi in questo testo Simone de Beauvoir mette anche in discussione Marx, Engels e il materialismo storico, quindi una visione appunto della società patriarcale che parla della donna come oppresso esattamente come il proletario, dimenticandosi invece che la condizione della donna all'interno della società è diversa, è speciale, nel senso che va anche ad essere, deve essere assolutamente analizzata a parte invece di essere costantemente assorbita, quando abbiamo visto anche per quanto riguardava il femminismo in Russia e così via, Lenin eccetera, così come tanti altri cosiddetti progressisti rivoluzionari hanno sfruttato le donne per ottenere quello che hanno voluto. Qualche libertà è stata data, l'abbiamo visto anche nella puntata precedente quando abbiamo parlato di Mussolini, del suo rapporto, anzi di Montessori, del suo rapporto controverso, sì, con Mussolini, e di come appunto le donne vengano utilizzate comunque in una maniera o nell'altra sempre come merce di scambio, come lo sfruttamento che viene fatto delle donne è assolutamente capillare e prende più forme. E quindi appunto nel secondo sesso, come abbiamo detto, Simone de Beauvoir cerca di analizzare nella maniera più dettagliata possibile questa condizione.
Sì, e così dice: così i destini della donna e del socialismo sono intimamente legati, come appare anche nella vasta opera dedicata da Bebel alla donna. La donna e il proletario, egli dice, sono ambedue degli oppressi, ma lo sviluppo dell'economia susseguito allo sconvolgimento portato dalle macchine dovrà liberarli entrambi. Il problema della donna si riduce a quello della sua capacità di lavoro.
Ed ecco qui proprio quello che abbiamo appena detto, e cioè che appunto in questo contesto, nonostante siano testi importanti, qua invece si riferisce al testo, all'opera di Bebel, la donna viene comunque in qualche modo assorbita come soggetto all'interno di un altro soggetto che è quello del proletario. E poi allora lei aggiunge anche: è ugualmente impossibile dedurre dalla proprietà privata l'oppressione della donna. Qui si manifesta una volta di più l'insufficienza del punto di vista di Engels. Egli ha esattamente capito che la debolezza muscolare della donna è divenuta un'inferiorità specifica solo in relazione allo strumento di bronzo e ferro, ma non ha visto che i limiti della sua capacità di lavoro non costituivano di per sé uno svantaggio concreto che in una certa prospettiva, in quanto è trascendenza e ambizione. L'uomo proietta in ogni nuovo strumento esigenze nuove. Una volta inventati gli arnesi di bronzo, non si è più accontentato di lavorare gli orti. Ha voluto dissodare e coltivare vasti campi. Questa volontà non è certamente scaturita dal bronzo. E poi appunto lei continua a parlare di come il soggetto donna all'interno della società è, appunto, non sì, appunto, la sua soggettività e anzi non soggettività all'interno del sistema patriarcale sia appunto una costruzione.
Allora, e continua a dire, il rapporto sessuale che unisce la donna all'uomo non è lo stesso che egli ha con lei. Il legame che la unisce al figlio è irriducibile a ogni altro. Ella non è stata solo creata dall'utensile di bronzo, perciò la macchina non basta ad abolirla. Rivendicare per lei tutti i diritti, tutte le possibilità dell'essere umano in generale, non significa che non si debbano avere occhi per il suo problema speciale, e per conoscerlo bisogna andare oltre il materialismo storico che vede nell'uomo e nella donna soltanto delle entità economiche.
Esatto, e non è un caso che infatti lei dica, non si possono costringere le donne a partorire. Tutto ciò che si può fare è di imprigionarle entro situazioni in cui la maternità sia per lei l'unica via d'uscita. La legge e i costumi le impongono il matrimonio, si vietano le misure antifecondative e l'aborto, si proibisce il divorzio. Come abbiamo visto anche nell'altro delle altre puntate, infatti alle donne viene imposto un determinato tipo di ruolo, e come la stessa De Beauvoir appunto ci fa comprendere, la donna rimane libera nella sottomissione a cui acconsente, ovvero quindi il narcisismo, il masochismo e la misoginia che la stessa donna interiorizza considerando la sua stessa condizione come naturale, fa sì che appunto lei sia in qualche modo, anzi in modo assoluto, complice da intendersi come soggetto non soggetto all'interno del sistema patriarcale della sua stessa condizione, quindi l'alleata migliore dell'uomo patriarcale, misogino e sessista, ritenendo lei stessa che la sua condizione sia naturale, appunto.
Allora, adesso andiamo con il quarto brano, che è Lele Hall, che è Doll Parts, dall'album Live Through This del 1994.
Ecco, sentiamoci questo pezzo che ci fa comprendere bene, quando abbiamo parlato poi durante la puntata del punk femminismo, appunto di Kathleen Hanna, ma anche delle Hall, quindi di come ha preso, diciamo, il via un femminismo, diciamo, liberale, che ha in sé delle connotazioni e combatte delle lotte che sono anche parte delle lotte del femminismo di seconda ondata, ma diciamo cerca di mettere anche un po' in discussione il ruolo della donna all'interno della società, un ruolo che può essere assolutamente contraddittorio, almeno loro così ritengono e si possa ritenere che di essere comunque femministe. In questa canzone delle Hall che ascolterete tra pochissimo, Courtney Love, la cantante e la solista delle Hall, infatti dice: voglio essere una ragazza, voglio essere la ragazza che ha la fetta più grande della torta, insomma. Quindi di nuovo nel femminismo liberale, in cui si guarda l'individualità come le ragazze, ma ancora oggi, pensano di poter avere un ruolo all'interno della società patriarcale come soggetti eccezionali, come non sono come le altre donne, io sono di più, sono meglio, sono diversa, mi piace stare di più con i maschi, eccetera, che è un'interiorizzazione di maschilismo e misoginia fortissima, che impedisce appunto un'aggregazione e una collettività femminile. Però qua appunto in questa canzone le Hall e Courtney Love denunciano un po' come le donne, appunto le ragazze, vengano appunto distrutte dal punto di vista non soltanto psicologico ma fisico, e si sentano delle doll parts, quindi delle parti di bambola, e non un essere integro, un essere completo e così via. Infatti gli dice: io sto soffrendo, ma soffrirai anche tu, e io sono appunto parti di bambola, ho la pelle brutta, ho il cuore di bambola, che è per tutta la vita questo corpo così completamente frammentato e distrutto, che devo tenere incollato con i più pezzi, cerca di fare attenzione al coltello, e quindi anche riprende un po' così, come dire, questo masochismo interiorizzato della donna e di questo conflitto di cui parla la stessa Simone de Beauvoir, della soggettività femminile e del rapporto quindi non, come dire, pacifico e felice con il proprio corpo.
Ma ascoltiamoci il brano, buon ascolto.
Buon ascolto.
Yeah.
E rieccoci qua sempre di corsa. La mia parlantina prima ha detto che è velocissima, quindi spero che mi abbiate compresa, insomma, che mi sia riuscita a farmi seguire quantomeno. Il tempo stringe, quindi direi che leggiamo un po' di, insomma, gli ultimi brani per poi lasciarci e sentirci la prossima puntata.
Allora, cambiamo libro per un attimo. Memorie di una ragazza per bene, scritta nel 58, quindi un'autobiografia che Simone de Beauvoir scrive quando ha 50 anni, ed è pazzesco che ricordi tantissime cose come quelle che racconta. In questo brano lei non crede più in Dio, dopo un'infanzia e un'adolescenza estremamente cattoliche, anche estremamente incentrate su mortificazioni, su tutto quello che le impartivano le istitutrici e i preti e sua madre, a un certo punto un bel giorno guarda il cielo e non crede più in Dio e dice: affondai le mani nella frescura dei rampicanti, ascoltai il chioccolio della fontana e compresi che nulla mi avrebbe fatto rinunciare alle gioie terrene. Non credo più in Dio, mi dissi senza troppo stupore. Questo ne era una prova. Se avessi creduto in lui, non mi sarei tranquillamente adattata a offenderlo. Avevo sempre pensato che a paragone dell'eternità questo mondo non contava nulla. Contava invece, poiché l'amavo, era Dio d'un tratto che non aveva più peso. Era dunque evidente che il suo nome per me ormai non copriva più che un miraggio.
Molto bello, insomma. E allora direi che vi leggo l'ultima parte, cioè gli ultimi due brani rapidi del, insomma, del secondo sesso. Ce ne sarebbe tanto da leggere, abbiamo segnato talmente tanta roba che lì come al solito che poi
sì, una bibbia abbiamo segnato.
Esatto, cioè che a quel punto noi mettiamo, tra l'altro vi ricorderei che noi abbiamo in scaletta un sacco di brani musicali e ogni volta ne riusciamo a mettere sempre di meno. Comunque vabbè, insomma. Allora leggerei questi ultimi due brani e poi insomma ci sentiamo poi l'ultimo pezzo e ci sentiamo la prossima puntata, il prossimo lunedì. Allora, Simone de Beauvoir dice: la storia ci ha mostrato che gli uomini detengono da sempre i poteri concreti. Dei primi tempi del patriarcato hanno giudicato conveniente tenere la donna in stato di minorità. I loro codici le sono ostili. In tal modo la donna fu posta concretamente come l'altro. Tale condizione serviva agli interessi economici dei maschi e conveniva inoltre alle loro presunzioni ontologiche e morali. Dal momento che il soggetto cerca di affermarsi, l'altro, che lo limita e lo nega, gli è necessario. Il soggetto non si realizza che attraverso questa realtà estranea. Da ciò dipende che la vita dell'uomo non è mai pienezza e riposo, ma difetto, movimento, lotta. Davanti a sé l'uomo trova la natura, le è superiore e tenta di impadronirsene, ma la natura non è capace di soddisfarlo, poiché o si realizza solo come un'opposizione pura, astratta e resta per lui un ostacolo estraneo, oppure subisce passivamente il desiderio dell'uomo e si lascia assimilare, ma possedendola l'uomo la consumerà, la distruggerà. Nell'uno e nell'altro caso l'uomo rimane solo, solo quando tocca una pietra, solo quando digerisce un frutto. Non v'è presenza dell'altro che se l'altro è presente in sé. In altre parole, la reale alterità consiste in una coscienza separata dalla mia e identica a sé. L'esistenza degli altri uomini strappa ognuno alla propria immanenza e gli permette di adempiere la verità nel suo essere, di realizzarsi come trascendenza, come fuga verso l'oggetto e come finalità. Insomma, qua è molto importante perché Simone de Beauvoir ci dimostra e ci racconta come la costruzione dell'altro, e l'altro da intendersi come donna, come femmina, come costruzione, appunto, come la stessa abbiamo già visto, siamo in ritardissimo, quindi concludo veloce, della stessa Virginia Woolf in una stanza tutta per sé, di come le donne sono state costruite per essere uno specchio che diciamo raddoppia così la figura del maschio, che in questa maniera alimenta e riempie il suo ego e si crede appunto di doppia misura rispetto alla donna, e la donna è funzionale appunto a questa sorta di egocentrismo, di egotismo, di soggettività che a lei viene negata, che invece il maschio si prende, si afferra, come lei dice stessa, la natura, la, appunto, se per 96.000 anni durante il matriarcato è stata celebrata e rispettata, lui la distrugge, ne fa pezzi, la sfrutta perché sia funzionale al suo ego, appunto, assolutamente perverso e pervertito rispetto al femminino sacro, quindi a un contesto di pace e di uguaglianza.
Evviva la Gimbutas!
Evviva la Gimbutas, la infiliamo sempre come anche tante altre. Allora, i minuti sono pochi, quindi penso che ci sentiremo allora alla fine del pezzo, appunto, di Case Lang Verse di Atomic Number. E visto che mancano 2 minuti, a questo punto io vi leggo ancora 2 frasette. E
un minuto manca.
Un minuto. Ok.
Anzi, 30 secondi.
Addirittura, ok. Quindi allora vi lascio con questa e vi dico che Simone de Beauvoir diceva che il vestito maschile è artificiale e non c'è niente di meno naturale che vestirsi da donna intesa di nuovo, i tacchi a spillo, quelli che ti fanno male, il vestito stretto e così via. E il tempo è scaduto, quindi diciamo che appunto non riusciamo più a dirvi altro di Simone de Beauvoir. Noi ci sentiamo in replica e ci scusiamo ancora per le questioni tecniche che ci hanno impedito di essere in diretta nel tempo utile. Giovedì dalle 5 alle 6 e ci sentiamo
lunedì dalle 2 alle 3.
Esatto.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a tutte e tutti e già vi possiamo dire che la prossima puntata parleremo di Carla Lonzi e del femminismo italiano.
Ciao.
Buona giornata, ciao.